10 dicembre 2022, andiamo ad iniziare per questa mattina la rassegna stampa dei giornali. Iniziamo dalla Stampa, che apre ancora sull'Iran: 100.000 firme per le donne iraniane, l'appello per Fahmeh Karimi e gli altri condannati aderiscono a Liliana Segre, Giovanotti, Javier Cercas e Liberación. Gli articoli della Stampa legati a questi: uno a commento di Antonio Tajani, parla il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani: Teheran ascolti il suo popolo. Ci sono due date, il 16 settembre, il giorno in cui è morta Mahsa Amini, la giovane iraniana arrestata e picchiata dalla polizia morale, e poi c'è l'8 dicembre, il giorno in cui è stato impiccato Mohsen Shekari. Era un giovane di 23 anni condannato per aver partecipato alle proteste di piazza che da quel 16 settembre infiammano l'Iran. In queste settimane il governo italiano, quelli di tutta l'Unione Europea e i nostri alleati hanno assistito al crescere di una protesta innanzitutto di donne e giovani. E poi continua a pagina 2 e pagina 3 la Stampa dedica due ampie pagine a questa firma, appunto, di varie personalità italiane per salvare Fahmeh Karimi, l'adesione all'appello lanciato dalla Stampa che più che raddoppiate in 24 ore, egregi l'appello, insomma, parla dell'ambasciatore in Italia della Repubblica, scusate, lo leggo, della Repubblica Islamica di Iran e al ministro, da parte del ministro degli esteri, Fahmeh Karimi, allenatrice di pallavolo, madre di tre bambini piccoli, è stata arrestata appunto nella provincia di Teheran oltre un mese e mezzo fa e c'è la condanna a morte su di lei. Antonio Tajani, ancora questa condanna a morte, il punto di non ritorno, nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a un essere umano, il governo italiano chiede a Teheran di mostrare segnali di moderazione. Questo per quanto riguarda tutta la questione in Iran, che ci sarebbe tanto da dire sulla questione dei diritti delle carceri, insomma, sicuramente in Italia il ministro Tajani o il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, insomma, tanto si potrebbe dire su quelle che sono poi le condanne a morte che nel sistema penitenziario italiano ci sono. In queste settimane ne abbiamo parlato tantissimo, tutta la questione del 41 bis che è oggettivamente una condanna a morte, anzi lenta, di segregazione nelle carceri italiane, appunto, uscita fuori un po' più agli occhi di tutti, di dibattito pubblico sulla questione, appunto, di Cospito, di Alfredo Cospito, dello sciopero della fame che lui ha iniziato e che, insomma, la sua compagna Anna e altri stanno portando avanti, proprio su un'attenzione sulla questione del 41 bis o dell'ergastolo ostativo, cioè di condanne che non prevedono in nessuna maniera nessuna tipologia di uscita, ma neanche di poter leggere un libro, di poter avere una fotografia in cella, di avere niente. Quindi sulla questione dei diritti, sulla questione condanna a morte, poi si parla e si vede sempre tanto quello che succede fuori, no? Si condannano anche giustamente, perché voglio dire, tanto si potrebbe dire del sistema iraniano, politico iraniano, sulla repressione che il sistema politico iraniano porta avanti, da quello, insomma, teocratico, e non è l'unico stato teocratico, comunque dallo stato teocratico dell'Iran a tutta la questione delle libertà personali, di obblighi estetici, ma anche relazionali e politici e via dicendo, ma tanto, insomma, si dovrebbe anche prendere coscienza su quello che succede nel nostro paese sulla questione dei diritti e delle carceri. Appunto, alcuni si sono espressi, alcuni politici costituzionalisti e via dicendo si sono espressi in queste settimane, ma la politica, insomma, veramente molto poco dovrebbe oggettivamente mettere in atto. Poi se parla anche i ministri sulla questione dell'Iran, la fine del 41 bis del carcere ostativo in Italia, che sono appunto oggettivamente momenti di tortura, definiti tortura e anche di condanne a morte. si parla ancora di Iran sulla stampa. Nafisi lottano per esistere nelle piazze, nuovi leader, di Francesca Paci. Aggiungete il mio nome alla petizione della stampa, un onore associarmi all'iniziativa. Azar Nafisi è al termine del lungo tour italiano che l'ha portata a intervenire a più riprese sull'Iran. L'articolo continua poi a pagina 5, la scrittrice: non è una protesta politica, la gente lotta per la propria esistenza, il regime non può permettersi di cedere nemmeno un po', per questo è così violento. Tutte le proteste sono politiche, che vuol dire una protesta non politica? Le rivendicazioni anche della propria esistenza, la sussistenza e l'esistenza sono una questione politica, le politiche vengono fatte sulla pelle della gente, della popolazione, e la ribellione è una questione politica di decisione su come vengono applicate, formulate e applicate le leggi sulla società. Quindi è ovvio che queste, le dichiarazioni, poi quando ci sono ribellioni, niente è politico, è tutto è politico, e insomma va bene. Quindi non proseguiremo con l'intervista di Francesca Paci, ma al centro pagina ancora la stampa: manovra caos, via il bonus ai diciottenni, emendamento della maggioranza per abolire la musica, i fondi usati per finanziare carnevali storici, il governo troppi abusi, Franceschini replica, una bugia colossale, Renzi faremo ostruzionismo. La questione è si parla insomma del bonus 18 app, un'applicazione e un bonus che fu dato, se non mi sbaglio, durante il governo Renzi, e sono un tot di soldi per i giovani diciottenni che potevano spendere per appunto acquistare libri, musica, per una questione culturale, insomma per un budget culturale da poter usufruire di questi soldi. Poi le esternazioni di questo governo per qualsiasi cosa che viene fatta e viene data, insomma, in quanto poi bonus, io anche su questo, insomma, va bene, viene data, e è sempre la questione della troppi abusi, no? Che vuol dire troppi abusi? Dubito che il governo sia andato a controllare che tutti i diciottenni negli ultimi, dal 2016-15, quando era stato dato, ad oggi, come abbiano speso i soldi dalla 18 app, dall'applicazione, anche perché se tu la richiudi, insomma la ristringi alla questione musicale o libri o museo, insomma mi sembra alquanto complicato che per qualsiasi cosa in Italia ormai c'è la scusa, siccome non si vuole minimamente attaccare o comunque prendere provvedimenti su tutta la questione evasione fiscale eccetera, quindi si usa un po' quello come sono tutti furbetti, è tutto un abuso, è tutto uguale, vale per il reddito di cittadinanza, no? Che con sta card chissà che cosa ci comprano, no? E poi ci sono gli abusi eccetera, la card pure, il reddito di cittadinanza, così come 18 app, così come la carta docente, sono vincolate, anche il reddito di cittadinanza, non è che te danno i soldi sul conto bancario, danno una card che tu è vincolata all'acquisto di beni di prima necessità, pagamento, bollette se non mi sbaglio, e alimentari e cose, comunque acquisto di cose, non è che vengono poi se in questo paese si ha la paranoia che tanto con i commercianti si riesca a fare qualsiasi impiccio, insomma, però prendetela pure con i commercianti, che tanto appunto questo è quanto. Al centro pagina ancora: l'Italia riapre i porti, assegnati gli scali di Bari e Salerno alla Humanity 1 e alla Geo Barents, a Lampedusa sbarcati 33 della Louis Michel. Gli articoli sono di vari giornalisti, con i migranti vince la giustizia di Giorgia Linardi, vince il diritto, tre navi ONG ricevono l'assegnazione di un porto di sbarco in Italia dal governo presieduto da Giorgia Meloni, senza troppi clamori, come giusto che sia. L'articolo poi continua a pagina 7 e porti aperti dietro fronte italiano sulle navi ONG, l'articolo di Laura Anello da Palermo. 33 migranti sbarcano dalla Louis Michel, via libera anche per Geo Barents e Humanity 1, sono diretta a Salerno e a Bari. La tensione si è sciolta ieri pomeriggio con l'assegnazione di un porto sicuro dove sbarcare, prima per la GeoBarents di Medici Senza Frontiere, autorizzata dall'Italia ad approdare a Salerno tra i balli e le grida di giubilo dei 248 migranti, poi per la Humanity 1 della ONG Humanity SOS SOS, dove il respiro di sollievo è arrivato per 261 naufraghi raccolti in tre diverse operazioni di salvataggio. Una comunità galleggiante con tre neonati e 70 minori non accompagnati, legittimata a fare rotta verso Bari. E dire che la preoccupazione stava salendo del dubbio che si profilasse un altro caso Catania, un altro braccio di ferro tra governo e organizzazioni non governative. Le condizioni del mare in forte peggioramento, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto un articolo, casomai lo andiamo a leggere dopo, su Piantedosi, in retroscena di Antonio Bravetti, sempre a pagina 7 della Stampa. Malumori anche per la disponibilità a riprendere i profughi fuggiti in Europa, il piano del Viminale di ripristinare multe e sequestri previsti dal decreto Salvini, la svolta di Piantedosi che spiazza la Lega, Meloni dialogo con l'Unione Europea. Quindi, quattro giorni fa a Tirana, Giorgia Meloni l'aveva lasciato intendere: mi rendo perfettamente conto che la questione migranti non vada affrontata così, va risolta con un approccio che non può essere solo italiano. Ieri il cambio di strategia del governo, una svolta che da una parte dà i suoi primi frutti, dall'altra lascia interdetta la Lega, l'alleato di maggioranza più sensibile al tema. Non piace nel carroccio la promessa fatta dal Viminale ai partner europei di programmare prossimamente i rientri in Italia dei dublinanti, i migranti che in base appunto al regolamento di Dublino del 2003 vanno registrati e gestiti nel loro primo luogo di arrivo. A questo si somma il via libera allo sbarco alle navi di due ONG a Salerno e Bari. Nessun entusiasmo dalla Lega, che però al momento preferisce non alzare polveroni. Bisogna capire bene come ha in mente il ministro. Cosa ha in mente il ministro? Piantedosi dicono silenzio da Fratelli d'Italia, dove il cambio di rotta rispetto alle grida salviniane trova ovviamente più apprezzamento, mentre da Forza Italia Giorgio Mule sottolinea: l'Italia non può farcela da sola, deve recuperare la relazione storica con la Francia. Il ragionamento di Meloni è che l'Italia è più forte senza polemiche, la posizione di Roma ha maggiori possibilità di successo potendo vantare con Bruxelles il rispetto delle regole, lo stesso che si chiede a chi arriva in Italia e agli altri paesi europei. Da qui il nuovo atteggiamento. Qualora a livello europeo qualcosa a livello europeo cambiato, la virata viene letta dall'Europa come un segnale di dialogo e confronto. Poi l'articolo insomma è ancora molto lungo, che è appunto sulle dichiarazioni di Piantedosi, e apparentemente un cambio di rotta. Poi sapete benissimo che un conto è approdare in Italia e un conto è poi rimanerci, perché poi ci sono gli espatri gestiti in collaborazione con i governi locali, in particolare con l'Egitto, la Tunisia e via dicendo. Insomma, abbiamo più volte parlato degli aerei che riportano poi indietro in realtà i migranti. Passiamo a qualcosa di politica che porta avanti la Stampa sulla prima pagina. Si parla della Lega, lo strappo di Fedriga. Nasce la mia lista civica, insomma parliamo del proprio dell'amichetto di Salvini. Le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia si terranno in primavera, qualche settimana dopo il voto del 12-13 febbraio in Lazio e Lombardia, ma il presidente in carica Massimiliano Fedriga sta già lavorando a una lista del governatore. E poi ancora, vabbè, c'è un articolo su Berlusconi e il suo triste Natale che ci a firma di Ugo Magri. Andiamo avanti. Poi l'inchiesta, scandalo a Strasburgo, arrestati Eva Kaili e quattro italiane mazzette dal Qatar, l'articolo di Emanuele Bonini e Francesca Del Vecchio. E ancora dall'Europa, l'intervento adesso l'Europa può aiutare Kiev nell'ora più buia. E infine di Lucio Caracciolo, la crisi d'America, impero di tre imperi. A fondo pagina si parla di Massimiliano, i viaggi di fine vita e la lezione che arriva da Parigi, il diritto all'eutanasia di Vladimiro Zagrebeschi, e poi il diritto alla salute di Antonella Viola, tagliano fondi, mancano medici, così si svilisce la sanità pubblica. Articoli entrambi poi che andremo a leggere fra poco. Passiamo alla prima pagina del Corriere. Bonus cultura, stop e tensioni. La Russa, uniti per evitare l'esercizio provvisorio, sbarcano i migranti delle ONG. Addio al bonus per i diciottenni, lo prevede un emendamento nella manovra presentato dalla maggioranza. Bonomi critico sul fisco. Abolito il contributo ai diciottenni, Bonomi critico sul fisco. Reddito respinte 240.000 domande. Ancora al centro pagina, misure sì al confronto ma serve accelerare, l'articolo di Virginia Piccolillo, l'intervista al il presidente del Senato alla Russa. Mamma mia, mamma mia. Ricordiamo insomma sempre il presidente del Senato eletto grazie all'opposizione. Lo spirito unitario che si è visto alla Scala è la via maestra da seguire per approvare il bilancio in tempi brevi, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi quando si tratta dei soldi, quando si tratta di manovre economiche, insomma, sono tutti d'accordo, è tutto insomma molto a braccetto, infatti la Scala l'ha dimostrato. Ancora le richieste sulle tasse, perché lo sport, calcio incluso, non va messo all'angolo, di Daniele Dallera. Lo sport è salute, se lo sport vive male i suoi giorni in condizioni difficili, se è frenato negli investimenti, nella programmazione, è il paese a risentirne. Soffriamo tutti, giovani e vecchi, grandi e piccini. Con il nuovo governo Meloni rinasce il Ministero dello Sport e dei Giovani, così atteso, così richiesto proprio da quel mondo che aspira ad avere più attenzione, maggiore sensibilità, un dialogo più costruttivo con la politica. Questo insomma, un articolo sullo sport di Daniele Dallera sulla prima pagina del Corriere. Poi è all'interno, al centro pagina si parla di sport ancora. Battuto dalla Croazia, l'Argentina passa ai rigori. Il Brasile fuori, tra le lacrime, Messi va avanti. Insomma, il Brasile battuto dalla Croazia. Il Qatar, la corruzione, ex eurodeputato PD fermato con la famiglia, accuse a Panzeri e una vicepresidente. L'ex eurodeputato PD Antonio Panzeri è in stato di ferma a Bruxelles per corruzione, e a Bergamo sono state fermate anche la moglie e la figlia. Il politico, ha fatto sapere la procura federale belga, è sospettato di aver agito per conto dell'autorità del Qatar per influenzare le politiche del Parlamento europeo. Poi parlano da Russia, eh? Ah, va bene. Comunque, quante... Tra gli indagati anche la deputata greca Eva Kaili, vicepresidente dell'Assemblea di Strasburgo, con cui Panzeri collabora. Il Corriere dedica a questa notizia e al Qatar ben due pagine, cioè a pagina 8 e pagina 9. Inchiesta a Bruxelles, tra i 5 fermati l'ex PD Panzeri, giro di corruzione legato al Qatar. Anche blitz a Bergamo. E 5 persone sono state fermate ieri a Bruxelles nel quadro di un'inchiesta dei giudici belgi su un'organizzazione criminale che è sospettata di ingerenza nella politica dell'Unione Europea e di corruzione da parte del Qatar. Gli inquirenti ritengono che Doha abbia trasferito denaro a persone che rivestono incarichi importanti in posizioni rilevanti nel Parlamento europeo. europeo, abbiamo già detto chi è che se, ci sono gli italiani ovviamente in mezzo, perché quando si tratta di Qatar e di corruzione sono tutti sempre italiani. Ieri mattina la Polizia Giudiziaria Federale ha condotto 16 perquisizioni anche in diversi comuni di Bruxelles. L'indagine è stata avviata a metà dell'anno. L'obiettivo del Qatar, secondo l'accusa, sarebbe stato promuovere l'immagine del paese per i mondiali e propagandare i progressi nella tutela dei diritti umani e nelle condizioni del lavoro dei migranti. La procura ha indicato che il paese del Golfo avrebbe versato somme di denaro o offerto regali importanti a delle persone che hanno una posizione politica e o strategica all'interno dell'Europarlamento. Questo succede in Europa, come una qualsiasi, insomma, italietta qualsiasi. Poi si parla ancora della Russia, Putin, aperture e minacce. L'Ucraina, accordi inevitabili, ma evoca l'arma nucleare. Non è che evoca l'arma nucleare, però comunque anche qui le minacce. Cioè, Putin ha semplicemente detto: risponderò a chi userà l'arma nucleare. Ma questa cosa delle armi nucleari, lo ricordiamo, è uscita ormai già diverso tempo fa, era uscita dalla bocca di Putin. Non voglio assolutamente proteggere o sostenere Putin o la Russia, però è uscita dal presidente degli Stati Uniti d'America, ricordiamocelo sempre molto bene. Qualsiasi paese che attaccherà la Russia con armi nucleari sarà cancellato dalla faccia della terra. Non mi sembra una minaccia. Mi sembra, insomma, a parte bisogna capire se vengono usate le armi nucleari, poi chi è che possa rispondere, perché una volta che vengono usate le armi nucleari, insomma, penso che difficilmente ci possa essere una risposta da chiunque. Comunque, Vladimir Putin, che da un lato minaccia, ma fa anche una piccola apertura sull'Ucraina, un accordo è inevitabile. L'editoriale del Corriere della Sera, poi ci sono anche altre notizie, però insomma andiamo un po' all'editoriale a cura di Antonio Polito, che si rivolge al PD. La sinistra e quel filo smarrito, a furia di perdere le elezioni il PD ha perso anche l'anima? Dopo ogni sconfitta si sono sempre moltiplicati gli appelli a ritrovare l'ispirazione originale, il filo conduttore smarrito, condizione per una possibile rinascita. Ma stavolta la grande novità è che nessuno sa più quale sia quel filo. Per cercarlo hanno chiamato 87 saggi a rifare il lavoro delle 45 saggi di 15 anni fa. Raddoppiando il numero delle teste, si punta a riscrivere, badate bene, non aggiornare, ma proprio riscrivere la carta dei valori fondativi, visto che quella del 2007, sulla cui base si sono finora chiesti voti e sacrifici ai militanti, è considerata bolza e indigeribile, come ha detto un membro del comitatone. E già si accenna a scelte drastiche, certamente foriere di un grande impatto nelle masse popolari, tipo espungere l'ordoliberismo oppure creare giustizia per il pianeta. Tutto ciò ci dice che il PD si considera già sciolto e infatti definisce costituente il prossimo congresso, al quale dunque partecipano anche iscritti ad altre forze politiche o a nessuna, e avvia perfino un dibattito su un nuovo nome: Partito Democratico del Lavoro. Che faccio adosta? È finora il più gettonato, sigla Padel, oddio, comunque c'è, cioè, nel senso veramente senza, cioè con un'autoironia, ma anche con una vanga in mano per scavare la fossa fino alla, neanche quella di 2 metri, proprio quella fino all'altra parte del pianeta, oppure PDL, forse anche per recuperare il tempo perduto dai ben 4 ministri del lavoro che i democratici hanno finora espresso, appunto. Andiamo andiamola a leggere ancora l'articolo di Polito questa mattina sul PD e l'editoriale del Corriere della Sera, che tanto si preoccupa appunto della questione del lavoro e del PD. L'articolo, insomma, un po' continua dicendo: ma ciò che più preoccupa soprattutto Polito e quindi il Corriere della Sera, chi ha a cuore le sorti di una democrazia compiuta, bisognosa di un'opposizione in salute, è che neanche dal sviluppo delle correnti, diventato così inestricabile da ricordare lo gnommero della lingua di Gadda, si riesce più a tirar fuori quel filo. In un partito multicefalo e a leadership collettiva, infatti, le correnti dovrebbero servire proprio a questo, a definire una nuova maggioranza e una nuova linea, quando la precedente è fallita. La DC, forse il partito più simile al Partito Democratico per caratteristiche di vita interna, ne trasse a lungo giovamento, perché attraverso il pluralismo espresso dalle correnti riusciva ad assorbire le pulsioni più varie e spesso in conflitto tra loro della società civile, diventando così ciò che i politologi definiscono un partito pigliatutto. Ma nel PD si è superato ormai il punto critico oltre il quale le correnti rinunciano a essere aree culturali o a rappresentare chi che sia, per trasformarsi invece in agenzie interrenali di incarichi, compagnie di assicurazione contro il rischio di restare senza. E allora anche la corrente non sa più che cosa vuole, più che cosa filosofare, e fa del primo un vivere la sua bandiera, eccetera eccetera. E va bene. Elenca poi Polito delle battaglie, insomma, che quale quella dell'autonomia differenziata del PD, tentando di far dimenticare che era contenuta nella riforma costituzionale del centrosinistra del 2001. Deve difendere dalle destre il reddito di cittadinanza contro cui votò durante il governo Conte e via dicendo. Va bene. Andiamo a leggere la prima pagina del Manifesto. Sblocco navale, così intitola il quotidiano. Dietro fronte del governo sull'ONG, accantonata la linea dura, il Viminale apre i porti a 3 navi umanitarie con 500 migranti a bordo. Esultanza sulla GeoBarents. Tajani: dall'Italia una risposta solidale, ma sulla svolta europea di Palazzo Chigi pesa il silenzio di Salvini. A pagina 2, a pagina 3 poi continua l'articolo, c'è ovviamente la foto di Piantedosi e questo diciamo così cambio di marcia, così insomma, che poi secondo me non ci sarà comunque, su quello che è appunto l'apertura questa volta dei porti. La decisione arriva tardi, la Juventa è distrutta, parla Katrin Schmidt. Dopo l'ordine del GUP, la Guardia Costiera ripristini la nave. Sempre a pagina 2 del Manifesto di oggi, il giudice per le indagini preliminari Samuele Corso ha disposto che la Capitaneria di Porto di Tajani, di Trapani, in qualità di custode, rimetta a nuovo la nave umanitaria Juventa. Era stata sequestrata il 2 agosto del 2017 nell'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contro 21 membri degli equipaggi di Medici Senza Frontiere, Save the Children, eccetera. Katrin Schmidt è tra loro, gli fa un'intervista, l'articolo è firmato da Gian Sandro Merli, che abbiamo pure sentito delle volte qui in radio. Cosa significa ripristinare la Juventa? Siccome la nave è in condizioni terrificanti, il giudice ha stabilito che l'autorità responsabile della custodia, cioè la Capitaneria di Porto di Trapani, deve riparare tutti i danni che sono avvenuti nel 5 anni di sequestro. Deve dunque riportarla alla situazione iniziale. eccetera. Questo lei è sotto indagine, dice: sono frustrate e arrabbiate per la quantità di tempo, soldi ed energie che abbiamo dovuto investire in questa vicenda. È diventato sempre più chiaro che non riguarda la giustizia ma la sistematica criminalizzazione delle migrazioni. Prendersela con il soccorso in mare è solo un modo per attaccare le persone in movimento. Non siamo noi l'obiettivo principale, ma chi viaggia in cerca di protezione e viene ucciso ogni giorno dalle politiche dei governi. L'Italia ha speso tutto questo tempo a dire che noi siamo dei criminali, ma i veri crimini sono commessi dagli stati europei. Questo ci dice. Poi c'è la rotta balcanica, una campagna di raccolta fondi e materiali è stata lanciata ieri a Trieste da una rete solidale di 7 organizzazioni per continuare a garantire aiuto e distribuzione di beni di prima necessità ai migranti che continuano ad arrivare in Italia attraverso la rotta balcanica anche nei mesi più freddi. La rete è composta da vari eccetera per migliaia di persone migranti. Nel frattempo c'è ancora un naufragio in Spagna, morti tre migranti sono morte mentre tentavano di raggiungere la costa sud-est della Spagna a bordo di un'imbarcazione di fortuna insieme ad altri migranti nella notte tra mercoledì e giovedì. I cadaveri, tre migranti, sono stati avvistati dai passanti in spiagge della provincia della Murcia. Il manifesto continua con le parole di Putin: l'accordo è inevitabile, incontro fra funzionari USA e Russia a Istanbul, reportage tra gli sminatori di Kherson. La fiducia ovviamente è quasi zero, ma in definitiva un accordo dovrà essere raggiunto. Così il presidente russo Vladimir Putin ha aperto ieri un minimo spiraglio di speranza da Bishkek in Kirghizistan, va bene. Intanto funzionari statunitensi e russi si incontrano a Istanbul, ma entrambi i paesi specificano che si sono affrontate solo questioni. Scusate, solo questioni tecniche delle attività diplomatiche, e Washington approva nuove sanzioni contro persone e entità russe, fra cui il comitato elettorale che ha supervisionato il referendum farsa con cui sono state annesse 4 regioni dell'Ucraina. Contemporaneamente Biden annuncia nuovi aiuti militari a Kiev per 275 milioni di dollari, reportage da Kherson Liberata, dove gli sminatori lavorano senza sosta per rimuovere gli ordigni lasciati dalle truppe di Mosca. Secondo le stime, 170.000 chilometri quadrati dell'Ucraina sono contaminati da mine. L'ONU, ci vorranno 30 anni per rimuoverle. Ricordiamo insomma che l'uso delle mine di tanta fabbricazione anche italiana sono insomma usate un po' da tutte le parti, un po' in tutto il mondo. Continua a fondo pagina il manifesto: la rivolta in Iran, 3 anni di carcere alla nipote di Khamenei. Prosegue la rivolta in Iran e non accenna a spegnersi nemmeno la repressione. Ieri è stata condannata a 15 anni di carcere, poi ridotti a 3. Farideh Khamenei, la nipote della guida suprema, la guerra al dissenso è irrigidito il regime, dice il manifesto il professor Riccardo Redaelli. E ancora l'offensiva cinese nel golfo americano, poi l'andremo a leggere di Alberto Negri, e poi via libera tedesco torna l'incubo MES, non solo manovra. Poi c'è un grosso sciopero per quanto riguarda l'Inghilterra, dalle poste ai trasporti, Natale senza cartoline e pacchi, l'Inghilterra sciopera, ieri in piazza i lavoratori delle poste, agitazione anche nei trasporti e nella sanità per tutte le feste. Il governo schiera una task force e prepara norme antisciopero. E ancora dalla Germania, bloccano strade e aeroporti saltandosi a terra con colla saldandosi a terra con colla e catena a Berlino, li chiamano Klima Kleber, adesivi per il clima, la nuova generazione disposta anche all'arresto. Leggere anche la prima di Internazionale, perché oggi, questa settimana, con Internazionale esce anche il fumetto di Zero Calcare, che trovate insomma anche online, però La Voragine. L'altro giorno sotto casa mia c'era questo manifesto Fuori Alfredo dal 41 bis, quindi un fumetto proprio contro il 41 bis, realizzato da Zero Calcare, che trovate questa settimana sull'Internazionale, che intitola in prima pagina La fine dei social network. Erano nati per rafforzare i legami tra le persone, TikTok li ha definitivamente trasformati in un mezzo per diffondere contenuti e diventare famosi, forse possiamo abbandonarli. Questo per quanto riguarda Internazionale. Possiamo leggere anche qualche altra prima pagina prima di iniziare a leggere qualcosa dall'interno. Parliamo della Repubblica, le mazzette del Qatar per il Parlamento europeo. E poi c'è il centropagina invece, respinti in Slovenia, al confine orientale ripartono le espulsioni dei migranti arrivati via terra, ma i giudici le hanno già definite illegali. La Germania accoglie 164 persone sbarcate in Italia, il governo riapre i ponti, i porti alle ONG, con la Francia resta il gelo. Quindi la Repubblica decide di aprire su quello che succede ad est del nostro paese. E poi ancora il MES, cade l'ultimo alibi, la Corte di Berlino dice sì, Meloni al bivio. Poi manovre saudite per battere Roma, di Gianni Riotta, questo per quanto riguarda l'Expo. Poi c'è un articolo di Sgarbi, c'è un'intervista a Sgarbi, comunque virgolettato, agricoltura sostenibile, Sgarbi, no all'eolico, Pichetto insensibile al paesaggio. C'è stata ieri, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, comunque un incontro del sottosegretario Sgarbi con tutto l'associazionismo ambientalista in Italia sulla questione delle rinnovabili, e in cui appunto Sgarbi ha detto no all'eolico. Vediamo se riusciamo poi a trovare l'articolo all'interno di Repubblica, e anche i comunicati, insomma, se volete poi ve li leggo anche, in cui in particolare ce ne sono stati alcuni, uno di Italia Nostra, che certe volte sentiamo anche qui in radio, appunto, che apprezzava questa questione di non devastare un territorio, soprattutto quello del sud, e soprattutto un territorio agricolo, a fronte dell'eolico, quando il fotovoltaico, per esempio, in Italia, che ha poco vento e molto più sole, è un rinnovabile che andrebbe, si potrebbe usare molto di più, soprattutto su edifici già costruiti, quindi senza andare a intaccare l'agricoltura, insomma, i terreni agricoli. Infatti Repubblica dice agricoltura sostenibile. Questo per quanto riguarda la questione interna dell'incontro. Poi si spegne il sole del Brasile e l'Argentina batte l'Olanda. Ovviamente tutti i giornali di destra aprono sulla questione del Qatar, retata di italiani a Bruxelles, la sinistra dei diritti si vende agli emiri. Così intitola il giornale. Tra i fermati l'ex deputato PD e la socialista numero 2 del Parlamento UE, corruzione dal Qatar per coprire morti e abusi. Questo è il giornale, che mette però una notizia che è stata annunciata nei giorni scorsi, cioè di un accordo del governo italiano con l'Inghilterra e con il Giappone per quanto riguarda il super caccia internazionale. È la scommessa di Leonardo, così Sofia Freschini ci dice, ci parla del appunto del super caccia internazionale, di questo accordo del governo Meloni. Ovviamente dentro il governo Meloni, insomma, Leonardo proprio ci sguazza a non finire, e, con Giappone e Inghilterra, un trietto così, niente male. Anche il Corriere della Sera parla del anche il Fatto Quotidiano parla del Qatar, lobby pro Qatar, euro retata di italiani, arrestati l'ex PD Panzieri e famiglia e la numero 2 greca del Parlamento Europeo, 600.000 euro in contanti, blitz belga, tangenti per parlare bene dei mondiali, ma poi insomma secondo me neanche serviva più di tanto. L'editoriale poi è di Marco Travaglio, come sempre, Belgio-Italia 10-0. Inoltre un'altra notizia sul Fatto Quotidiano, guerra sull'eredità Agnelli, le firme apocrife di Marella, questo ci dice il Fatto Quotidiano. La prima pagina del Messaggero, commercio, un codice per tutelare chi compra, le misure sconti senza trucchi e stoppa le false recensioni. Con questo articolo apre il Messaggero, il quale mette al centro pagina ancora tangenti al Parlamento Europeo, arrestato per corruzione e via dicendo, e poi insulti shock sui social dopo la morte di Alessandra Matteuzzi, uccisa perché si vestiva così. Poi ancora la filovia di Pescara bocciata dal TAR, in fumo 6 milioni. E l'editoriale su Banca Italia e dintorni di Giuseppe Vegas, il realismo della manovra e l'incoerenza delle critiche. Vi sto leggendo così un po' di prime pagine. Ancora il Domani, soldi regali dal Qatar, l'inchiesta travolge l'Europarlamento, il governo taglia i soldi ai diciottenni. Il Sole 24 Ore invece parla della manovra, ovviamente, il piano per cancellare 415 miliardi di tasse e multe non riscosse, che mi sembra, non so, 415 miliardi, MES per la Germania è tutto ok, ora l'Italia deve scegliere. E anche il Sole 24 Ore decide di mettere in prima pagina il nuovo caccia, difesa per il nuovo caccia, industrie italiane in pole. Quindi, come al solito, insomma, sull'industria delle armi l'Italia sta sempre in pole position, non a caso, insomma, poi parliamo di guerra e di paesi, insomma, di governi guerrafondai. Vi volevo leggere anche il Riformista, che apre invece con Meloni fuori dal vertice, e anche la Germania dice sì al MES, quindi Meloni fuori dal vertice, Francia furiosa, l'Italia è rimasta sola, l'articolo a firma di Claudia Fusani. C'è la foto grossa di Nordio sulla pagina ovviamente del Riformista, corri Nordio, corri più veloce dei forcaioli, l'agenda sulla giustizia. In fondo pagina ancora Barbari Ayatollah, le ragazze vi travolgeranno, di Paolo Guzzanti, l'orrore delle impiccagioni. Poi vi volevo leggere come ultimo giornale anche il Dubbio, il quale dice: adesso Putin è pronto a trattare USA e Russia, incontro in Turchia. In prima pagina il Dubbio parla di questo proprio, quindi dalla trattativa tra Russia e Stati Uniti, quindi ovviamente bypassando totalmente l'Unione Europea principalmente, dove c'è una guerra nel suo, insomma, nei suoi confini, nel suo territorio, quindi bypassandola totalmente. Questa questione delle trattative di pace è gravissima, altro che questione del MES o della questione economica. Cioè è veramente grave che l'Europa sin dall'inizio non abbia cercato, voluto, avuto neanche forse probabilmente la possibilità di sedere e di provare a, a mettere in atto un tavolo di trattative. Totalmente esclusa su una guerra, evidentemente, visto chi siede al tavolo delle trattative, non lo diciamo noi, che forse l'avevamo già detto, comunque sono gli Stati Uniti e la Russia, bypassata totalmente l'Ucraina e tantomeno l'Unione Europea. L'incontro avviene in Turchia, quindi anche il ruolo evidentemente forte che gli Stati Uniti e evidentemente la Russia, che ha rapporti, insomma, ricordiamo, la Turchia ha rapporti storici con la Russia e con gli Stati Uniti d'America, con gli Stati Uniti d'America perché è membro della NATO, e con la Russia perché praticamente la Turchia se l'è mangiata, cioè la Russia se l'è mangiata economicamente la Turchia, Erdogan, per poter affrontare guerre su guerre nei confronti, insomma, di tutto il Medio Oriente, ma in particolare in tutta la questione in Siria, in Rojava, tutta la questione interna contro i curdi, ha dovuto alimentare un falso, va bene, colpo di Stato, e poi comunque avere bisogno di soldi in quantità per poter, insomma, per poter comprare le armi, e la Russia, insomma, tanto si è comprata a Istanbul la Turchia, e tutta la Turchia, non so se siete stati, insomma, negli ultimi anni a Istanbul si parla probabilmente russo, tanti delle persone scappate anche appena scoppiata la guerra dalla Russia sono andate in Turchia, in particolare ad Istanbul. Quindi al tavolo delle trattative in Turchia siedono, così ci dice il Dubbio, Russia e Stati Uniti d'America, che al cui centro ci sarà l'Ucraina, immagino, ma c'è ancora tutta la questione siriana che non è ancora risolta dopo 11 anni di guerra, la questione siriana non è ancora sciolta, c'è la questione del Rojava a cui la Turchia, in quanto, insomma, base per questo trattato, porterà al centro e farà sì che, insomma, in qualche maniera peserà sul tavolo delle trattative. E poi c'è la questione iraniana, perché la questione iraniana non è una questione che non vede coinvolti gli Stati Uniti d'America, la Russia in particolar modo e anche la Turchia. E ricordiamo, insomma, che in questo c'è anche tanto evidentemente dell'Afghanistan, ma questo poi è un discorso anche più largo. La questione dell'Iran, poi casomai l'andremo a leggere, è evidente che c'è un problema internazionale non da poco, quello che accadrà o accade in Iran, in quanto finora, insomma, con tutta la gli equilibri internazionali, insomma, sono alquanto complicati. Tuttavia la vita, come si vive in Iran, la vita proprio delle persone, ma in particolare delle donne, che sì, è vero che essendo una società molto separata, da una parte hanno possibilità, per esempio, molto di carriere e di studiare tanto, ma la vita repressiva sui corpi, sulle persone, sulle donne, sui giovani è allucinante, è ormai insostenibile in un mondo in cui evidentemente le spinte di liberazione del proprio essere, di scelte della propria vita, di scelte sessuali, politiche, sono ormai al centro dell'agenda dei giovani, delle persone, delle nuove generazioni, mi sembra evidente, insomma, un po' il tutto il mondo. E su questo i governi, non è un caso che ci fanno, ci costruiscono, appunto, stati teocratici, ma ci fanno anche le politiche. Le prime dichiarazioni anche del governo nuovo italiano sono state, appunto, su questo, la questione LGBTQ, la questione gender, la questione soprattutto delle donne, quindi che a livello internazionale, pazza, si sono pure un po' rotte le scatole, evidentemente se stanno un po' a ribellà, perché anche ciao, anche fine. Comunque la questione viene affrontata dal Dubbio, il quale dice: le diplomazie di USA e Russia si incontrano a Istanbul e per la prima volta la tregua della guerra in Ucraina sembra più di un miraggio, anche il Cremlino parla per la prima volta di accordo inevitabile. Quindi ci sono tre attori: la Russia, gli Stati Uniti e la Turchia, che si siedono a un tavolo. Evidentemente, io lo dico così, poi insomma spero che qualcuno chiami per smentirmi, meno conflittuali di quanto potrebbe sembrare fra tutte e tre, meno conflittuali di quanto potrebbero sembrare, di quanto insomma ci hanno un po' raccontato in questi mesi, e vedremo insomma cosa si deciderà, perché è un summit in cui altro che G20, G7, G8, è un G3, in cui la Russia si porta evidentemente dei partner, gli Stati Uniti si portano se stessi e tutto quello che impongono a tutto il resto del mondo, e la Turchia tutta la questione del Medio Oriente, ricordiamo tutta la gestione dei migranti, cioè la Turchia gestisce totalmente tutta la questione dei migranti, dalla Libia alla rotta balcanica e via dicendo, la gestisce la Turchia. Quindi sul piatto c'è tantissimo. L'Ucraina sì, forse è l'ultimo dei problemi. Comunque Boris Godunov alla Scala: forse Peskov non sa che l'Italia ama la follia, la cultura russa. Qui c'è stata la prima della Scala, insomma, dopo aver addirittura cancellato Dostoevskij e via dicendo, si torna insomma a alla cultura russa. E poi parla Ivan Scalfarotto: spero che Nordio riformi la giustizia anche grazie al nostro appoggio. L'articolo di Valentina Stella: Nordio parla di presunzione di innocenza, di parità tra accusa e difesa, di funzione riabilitativa della pena, di diritto alla privacy dei cittadini, tutti i valori scolpiti nella nostra Costituzione. Noi non possiamo che auspicare che si realizzino, ma che il governo guidato da Fratelli d'Italia diventi improvvisamente garantista mi pare improbabile. Parola di Ivan Scalfarotto in uscita con il libro La versione di Ivan. Non poteva mancare anche il libro di Scalfarotto. Andremo poi a leggere dal Dubbio, adesso facciamo casomai qualche minuto di pausa così vi riposate anche voi, l'articolo: se non avessi chiesto il rimpatrio sarebbe già libero, l'ergastolo in Germania è meno duro che in Italia, la storia di Roberto P. Il Dubbio continua, giustamente, essendo anche insomma il giornale dell'avvocatura, a parlare della questione dell'ergastolo e quindi lo andremo a leggere fra poco. Questo insomma sono le prime pagine, anche perché il Dubbio poi parla delle carceri. Bruxelles bacchetta l'Italia, celle stracolme, quindi il Dubbio ritorna su questo. E poi e poi vabbè, c'è tutta la questione del rapporto fra Nordio e i pubblici ministeri per la riforma della giustizia, che insomma io affronterò poco perché non sono così preparata, lo lascio a chi farà la rassegna lunedì, a chi fa la rassegna di sabato e lunedì, che è molto più preparata di me. Ancora 87.9 Radio Onda Rossa, quando sono le 10 in questo momento. Andiamo fra pochissimo, insomma, continuiamo andando a leggere un po' di articoli, sicuramente dalla stampa andremo a parlare dei fine vita e della salute, visto che insomma sabato prossimo il 17 c'è anche la manifestazione nazionale, e poi ritorneremo ancora a parlare di migranti. E vi ricordo che poi dalle 10:30 su Per Giù, insomma, avremo le compagne di campagna in lotta, andremo un po' a ricostruire, proprio parlando di migranti, il lavoro nelle campagne, la questione delle cooperative e tutto, insomma, quello che è un po' stato il discorso pubblico e, in questi giorni. Torneremo poi sulla questione dei musei, andremo a sentire una compagna dell'associazione Mi Riconosci per andare a parlare un po' anche della questione dei musei, del lavoro nei musei, che è sempre più sfruttato. Se volete intervenire 0649 17 50, il nostro recapito telefonico, questo è sempre Radio Onda Rossa, e vi lascio un paio di minuti di musica e torniamo fra pochissimo.
Sunday, Monday night, Corey Wong on guitar, Michael Bland, Sonny T. It's so funky and it's low volume. Come on.
97.9, sempre Radio Onda Rossa. Vi ricordo, se volete comunicare con la radio, 0649 1750, il nostro recapito telefonico. Potete insomma intervenire con noi anche a commento della rassegna stampa, su cui torno parlando ancora di carcere, andando a leggere sul Dubbio un articolo di Simona Musco. La carcerazione preventiva nell'Unione Europea dovrebbe essere usata solo quando strettamente necessaria, virgolettato, come estrema ratio. A dirlo al termine del Consiglio di Giustizia a Bruxelles è il commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders. Vediamo una grande diversità nella detenzione prima del processo nell'Unione Europea, ha sottolineato. La durata media varia da 2,4 mesi a Malta a 12,9 in Slovenia, e le differenze riguardano anche il costo medio per il detenuto, che varia da 6,45 euro al giorno per detenuto in Bulgaria a 332,63 euro al giorno in Lussemburgo, mentre in Italia il costo è di 135,5 euro al giorno, a fronte di una media europea di poco superiore ai 125 euro. Il Consiglio ha approvato giovedì le raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di detenzione nell'Unione, un documento dal quale l'Italia esce fuori con le ossa rotte, collocandosi con una media di 6 mesi e mezzo tra i peggio in Europa per utilizzo dello strumento della custodia cautelare. Sono soltanto 4 paesi che possono vantare una durata superiore. Oltre alla Slovenia si tratta dell'Ungheria, della Grecia e del Portogallo. Ma mancano dati precisi su paesi come la Francia e la Germania. Secondo il monitoraggio dell'Unione Europea, in Italia circa il 31,5% delle persone in carcere non ha una condanna definitiva, il 31,5%, quindi un terzo, dato che si scontra con la media europea che è fissata al 25%. Ma negativo è anche il dato sul sovraffollamento, con una media di 105 detenuti ogni 100 posti. Così il nostro paese è tra i peggiori paesi in Europa, collocandosi al 5° posto dopo Romania, Grecia, Cipro e Belgio. Va solo leggermente meglio in Francia, dove i detenuti sono 103,5 ogni 100 posti. La Commissione ha dunque chiesto ai Paesi membri di limitare l'uso della carcerazione preventiva al minimo indispensabile e di provvedere a revisioni periodiche in caso di sua applicazione. Ma le raccomandazioni riguardano anche gli spazi minimi destinati ad ogni detenuto, che deve poter usufruire di una superficie minima di almeno 6 metri quadrati nelle celle a occupazione singola e 4 metri quadrati nelle celle con più persone, calcolo che deve includere l'area occupata dagli arredi, ma non quella occupata dai servizi igienici. Il vertice di ieri è però concentrato sulla lotta contro l'impunità nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e via dicendo. Questo per quanto riguarda il Dubbio sul carcere, Bruxelles bacchetta l'Italia. E continua il Dubbio, continuiamo a leggere dal Dubbio l'articolo di Damiano Aliprandi. Un italiano è stato condannato all'ergastolo in Germania. Dopodiché aveva consentito al trasferimento nel nostro paese, senza sapere che mentre dopo 15 anni avrebbe potuto chiedere l'accesso alla libertà condizionale in Germania, ciò non sarebbe potuto avvenire in Italia. sì, perché da noi, dice Damiano Aliprandi, l'articolo sul Dubbio a pagina 10, si può fare richiesta dopo 26 anni. Per questo i suoi legali hanno fatto ricorso per la violazione del principio di prevedibilità della pena e pari gravità e effettività della sanzione nel riconoscimento della sentenza straniera da eseguire in Italia. E la Cassazione, con la sentenza 41552 del 2022, ha rigettato il ricorso. Perché? Roberto P., classe 1971, tramite il suo difensore, propone ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2021 dalla Corte di Cassazione. Con la citata decisione, la sesta sezione penale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza, con la quale in data 29 aprile 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto le richieste avanzate dal procuratore generale di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monaco di Baviera, con la quale l'uomo è stato condannato all'ergastolo per il reato di omicidio volontario. Andando, insomma, vi leggo perché è molto tecnico, però vi leggo una parte. Secondo la difesa, se Roberto P. fosse stato correttamente messo a conoscenza delle conseguenze negative in tema di liberazione anticipata derivanti dalla presentazione di richiesta di trasferimento in Italia, avrebbe atteso prima di procedere alla richiesta di trasferimento. E su queste motivazioni che era stato fatto il ricorso sulla richiesta di... sulla richiesta di libertà condizionale, appunto, prima dei termini di 26 anni in Italia, ma a 15 anni come previsto, insomma, dalla legge in Germania. A giudizio del ricorrente, la rilevanza e potenziale decisività del motivo nuovo di cui si è trattato e l'assoluta carenza motivazionale sul punto da parte della Corte di Cassazione, carenza conseguente all'omessa valutazione di scritti difensivi, consente quindi il superamento del limite del giudicato, dando accesso alla revisione. Che però, insomma, appunto, diciamo, la Corte ha bocciato. Questo era il Dubbio. Andiamo a leggere, appunto, come dicevo prima, delle notizie invece dalla stampa. Ne andiamo a leggere ben due a pagina 27, entrambe a pagina 27. E riguardano uno il fine vita, Massimiliano il fine vita e la lezione che arriva da Parigi di Zagrebeschi, e poi andremo a parlare di salute con un articolo di Antonella Viola. Allora, irresistibile è l'evoluzione del contesto in cui i temi del fine vita si impongono alla discussione. Si tratta di aspetti diversi, ma contigui. Dalla cessazione delle terapie all'aiuto attivo offerto a chi vuol mettere fine alla propria vita. Vi è la possibilità della medicina di prolungare quasi senza termine qualche forma di vita di malati che solo pochi anni or sono sarebbero naturalmente già morti. Essa si confronta con la sensibilità sempre maggiore verso il rispetto della libertà delle persone su ciò che riguarda la propria vita e il proprio corpo. E di questi giorni in Italia, l'ennesimo episodio in cui un malato ha dovuto affrontare il viaggio in Svizzera per poter mettere fine ai propri giorni senza dover ricorrere a modalità violente e umilianti, e lo ha reso pubblico facendone strumento di coinvolgimento dell'opinione pubblica. Chi poi l'ha appoggiato nel mettere in esecuzione la sua determinazione si è denunciato per porre la magistratura davanti all'obbligo di prendere posizione con un'indagine penale ad una conclusione secondo legge. Ancora una volta una sfida? Una ricerca del caso clamoroso e non ignorabile? Una iniziativa necessaria per smuovere il Parlamento? Il nuovo caso, per quel che ne sa, potrebbe non rientrare nell'area nella quale la sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato l'applicabilità del delitto previsto dall'articolo 580 del Codice Penale, che punisce chiunque agevoli l'esecuzione dell'altrui proposito di suicidio con ben dai 5 ai 12 anni di reclusione. In passato, in casi simili, si sono avute autodenunce di Marco Cappato e finora nessuna condanna. Anzi, nel primo dei casi, i giudici hanno investito la Corte Costituzionale che, dopo aver inutilmente sollecitato il Parlamento a legiferare, ancora insomma questo non avviene. La materia è difficile e le diverse posizioni che si confrontano dovrebbero sempre svilupparsi entro un quadro di reciproco rispetto. Non si confrontano i cultori della vita contro i cultori della morte. È possibile mettere l'accento sul rispetto della volontà di chi, decidendo per sé, ritiene di porre fine alla propria vita, oppure assegnare allo Stato legislatore l'autorità di regolarla, limitando del rispetto. Ma poi contano i dettagli, particolarmente quando si stabilisca, come ha fatto la Corte Costituzionale, che l'esclusione della punibilità di chi aiuta il suicida operi solo se la morte venga praticata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Così si è imposta una condizione che limita la portata del riconoscimento dell'autonomia decisionale del soggetto e di chi la assiste, ma al tempo stesso si è istituito per il Servizio Sanitario Nazionale un onere di prestazione cui corrisponde un diritto per le persone, ed è questo che ancora non è assicurato in Italia, tanto che si deve ricorrere ai giudici invece di trovare i servizi sanitari pronti a provvedere, perché i servizi sanitari sono pieni di obiettori di coscienza, e quindi questo vale per l'aborto e vale ovviamente anche per il fine pena, per il fine vita. Il Servizio Sanitario Nazionale, che dovrebbe garantire tutto ciò, non dovrebbe prevedere gli obiettori di coscienza in quanto assunti dallo Stato in ospedali pubblici. Gli obiettori possono praticare, a parte possono cambiare insomma ramo di medicina, ma possono praticare la loro obiezione ovviamente in istituti privati. Non si capisce perché nel pubblico si deve praticare l'obiezione di coscienza, che avviene solo negli ospedali e in nessun'altra struttura pubblica. Non avviene neanche per quanto riguarda, per esempio, le scuole e quella tutta la questione religiosa, in cui lì non è che c'è l'obiezione, c'è il diritto sì a non fare, però comunque dovrebbe essere il contrario, cioè non che io devo uscire dall'aula per quanto riguarda la religione, ma dovrebbe essere il contrario: chi vuole fare religione rimane un'ora in più nella scuola. Se veramente vogliamo parlare appunto a questo punto dell'obiezione per tutti, comunque negli ospedali questo accade, dice Zagrebeschi, e conclude l'articolo. Non so, è lungo, io lo trovate a pagina 27 della Stampa, ed è buono tornarci su perché è un argomento sicuramente molto interessante, anche insomma ormai da affrontare, sulla decisione appunto proprio di decidere della propria vita e del proprio corpo. Questo vale per la nascita e va per mettere al mondo bambini, insomma per la nascita, ma anche per la morte, sul come decidere insomma appunto è necessario il coinvolgimento dell'opinione pubblica in un dibattito adeguatamente informato su una realtà gravissima e nemmeno, come forse si crede, limitata ai pochi casi che divengono noti. Infatti, certi caratteri, certi condizionamenti del dibattito politico parlamentare in casi come questo dovrebbero essere superati. C'è un esempio che viene dalla Francia, dove il presidente Macron ha lanciato una convenzione cittadina che vede proprio a partire da questi giorni un ampio campione di cittadini tirati a sorte di discutere insieme ai comitati etici regionali, al Comitato Nazionale di Bioetica e rappresentanze parlamentari, ciò fino a marzo, prossimo. Poi toccherà a governo e Parlamento decidere se la legge attuale debba essere modificata anche nel senso di prevedere l'aiuto attivo al suicidio. È possibile che un simile dibattito preliminare, come è avvenuto recentemente sui temi del clima, non porti a grandi risultati e novità, ma il legislatore deve essere assistito dalla consapevolezza e dalla partecipazione cittadina, poiché mai come in questo caso ognuno è direttamente, drammaticamente coinvolto. Ricordiamo insomma che però in Italia ci sono comunque le cure palliative, che insomma è su questo per quanto riguarda insomma rimanere a casa. Parliamo ancora di sanità pubblica, ci ritorna La Stampa con un articolo di Antonella Viola, ricordandovi appunto che sul tema la discussione non è terminata e che la prossima settimana, sabato prossimo, ci sarà un corteo nazionale a partire dalle 14 a Piazzale Aldo Moro, organizzato proprio dal coordinamento regionale sanità, ma insomma appunto il corteo nazionale. C'è un allarme che va lanciato a gran voce riguardo il futuro della sanità pubblica, messo a dura prova da anni di tagli ed errori grossolani di programmazione, sfiancato da un'eccessiva managerializzazione e burocratizzazione. Il nostro sistema sanitario nazionale, quel gioiello nato nel 1978 per garantire la tutela della salute a tutti i cittadini, senza distinzione di genere, residenza, età, reddito e lavoro, oggi è un malato grave che rischia di spegnersi definitivamente nel giro di qualche anno. I problemi della sanità pubblica sono da sempre tanti e complessi, ma mai come adesso alcuni di essi sono diventati terribilmente preoccupanti. Mancano i medici. Sembra assurdo anche solo pensarlo, ma chi ha amministrato la sanità nel passato non ha saputo fare un semplice esercizio di programmazione e, non destinando fondi sufficienti per la specializzazione, ha creato un imbuto subito dopo la laurea che ha penalizzato moltissimi giovani medici, che adesso penalizza tutti noi. Nonostante a seguito dell'esperienza del Covid-19 oggi ci siano molti più posti disponibili nelle scuole di specialità, ci vorranno anni prima che i conti inizino a tornare. E in ogni caso questo non basterà a risolvere il problema della carenza di personale nella sanità pubblica. Se il governo attuale e quelli futuri non destineranno più fondi per permettere ai medici di lavorare in condizioni migliori. Le più grandi emergenze riguardano i medici di medicina generale e, come diretta conseguenza, quelli della medicina d'urgenza. La popolazione italiana invecchia sempre di più e diventa dunque sempre più fragile e bisognosa di cure mediche. A fronte di questa aumentata richiesta, il numero di medici di base continua a calare rapidamente. Nei prossimi anni, a causa del personale, dei pensionamenti in arrivo, crollerà a livelli drammatici. L'impossibilità di riuscire a parlare con il proprio medico quando si sta male è la ragione che spinge molte, troppe persone a recarsi al pronto soccorso senza una reale urgenza. Da questi microfoni, l'abbiamo detto insomma tante volte, della medicina territoriale, ecco che il carico di lavoro per il personale dei pronto soccorso diventa insostenibile e non sorprende dunque che ai concorsi per coprire queste posizioni non si presenti candidati. Ve lo leggo tutto l'articolo, perché la questione della sanità insomma è una questione importantissima che la radio insomma ha affrontato in tutti questi ultimi anni. Niente, questo ogni tanto qua fa, cioè, delle bizzeffe. Allora, conclusione dell'articolo. La soluzione a questa crisi, che rischia di provarci, di privarci tutti del diritto alla salute, non è semplice, ma certamente non la si può trovare tagliando i fondi destinati alla sanità. Sappiamo bene che la coperta è corta e che ci sono tante criticità da affrontare, ma credo che al di là di ogni posizione politica siamo tutti concordi nel ritenere prioritaria la battaglia per salvare il sistema sanitario nazionale. La manovra economica del governo non può quindi puntare ad una progressiva riduzione della spesa sanitaria, l'Italia è già in fondo alla classifica, ma deve garantire l'incremento per raggiungere gli stessi livelli di spesa di paesi come Francia e Germania. Solo partendo da questa base, dalla certezza di una crescita degli investimenti in salute pubblica, si potrà iniziare a lavorare ad una riforma che affronti i problemi anche con soluzioni nuove, drastiche e magari indigeste per qualche categoria. Ma il primo passo, quello senza il quale tutto si riduce a chiacchiere, deve portare l'Italia verso l'aumento degli investimenti a tutela della sanità pubblica. Poi c'erano state tante promesse durante la pandemia e non c'è niente. Il nodo per farlo, se rivedendo il PNRR, che poi era stato richiesto per questo, non si capisce, o aprendo sul MES o attraverso altre strategie, può essere oggetto di dibattito, confronto serrato tra governo e opposizioni e infine scelte coraggiose e responsabili da parte di chi ha i compiti di guidare il paese. Ma sostenere la sanità pubblica, restituirle ossigeno e fiducia, deve essere il più grande impegno di questo governo, che non è direttamente responsabile degli errori dei governi passati. Vabbè, dentro ci stanno, insomma, forze politiche che stanno al governo da 20 anni, sono stati al governo 20 anni, qui insomma possiamo parlare sempre di stessi, non è che c'è sta onda nuova, sto rinnovato governo, Dio, non sono mai stati al governo, ma che non vorrà essere ricordato come quello che ha eliminato in Italia il diritto alla salute. Certo, se poi gli investimenti sono tutti sulle armi, la vedo un po' difficile che si possa in qualche maniera e parlare della sanità pubblica. A questo riguardo vi volevo leggere un articolo adesso che vado a ritrovare. Niente, l'automatico si è praticamente un po' incastrato.
Se ho paura, okay. Troppo poche, provate voi a lavorare e sentirete la differenza di lavorare e di comandare.
Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
Sfondi una porta aperta, piace.
Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
Eccolo là.
Ma so 80 quintali, sì.
So 80 quintali, che pega, frega te. 80 quintali.
80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
Ah, voi namo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
Sì, da campare.
E se parliamo di sanità non possiamo non parlare delle prossime elezioni regionali, insomma, dove si voterà fondamentalmente anche in Lombardia e nel Lazio.
Fusion plan to stop them with a bang. we sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't think right. You burnt us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in their bars. Just blast and blast, no make them fascist man last. Fascist man a gunshot.
Enough is enough is enough.
Keep the fascist man a gunshot. On and on, you know they're feeling so strong. So long, it's wrong, I'm telling you it's wrong.
Allora, dicevamo, insomma, quello che sta accadendo in Lombardia e nel Lazio, che sulla questione è ovviamente sanitaria, ci si stanno giocando il governatorato, il presidente di regione, riguarda Fontana in Lombardia e riguarda il Lazio, che il PD ha deciso di candidare D'Amato, il vice, insomma, l'assessore alla sanità, quello che appunto la regione che Zingaretti ha portato come modello a livello italiano su quanto sia stato virtuosa durante il Covid-19, come abbia potuto, saputo affrontare la pandemia, ricordando, insomma, l'abbiamo detto poi dai microfoni di questa radio più e più volte, di quanti invece soldi sono stati dati agli ospedali privati, anche qui a tutta la sanità privata. L'articolo che vi voglio leggere dal Corriere della Sera, pagina 13, ma mi c'è caduta non a caso, insomma, un litro d'acqua, quindi non si legge niente. Comunque, il caso Lazio nelle elezioni regionali del prossimo febbraio è un caso all'interno del centro-sinistra, da qualsiasi parte lo si prenda, perché vengono sparigliate le carte in alleanze già consolidate, perché si adombra una crisi locale tra Sinistra Italiana e Verdi, perché il Movimento 5 Stelle viene tirato per la giacchetta ma alla fine sembra stia pregustando anche l'ipotesi di una corsa solitaria. Il partito di Conte gioca d'attacco, sta cercando il nome forte da lanciare nella corsa e sembra che fino ad ora siano venute fuori due candidature, la giornalista Bianca Berlinguer e la giornalista Luisa Costamagna. Sono due nomi che hanno l'approvazione di tutto il Movimento 5 Stelle, che vengono condivisi da tutti, conferma Paola Taverna, già senatrice, oggi delegata Movimento 5 Stelle alle trattative per queste elezioni regionali. Il Movimento sta giocando un ruolo chiave in questa tornata elettorale nel Lazio, sparigliando l'attuale alleanza in carica nella giunta regionale del PD, dove PD, 5 Stelle, Sinistra Italiana e Verdi stanno tutti insieme anche con il Terzo Polo. Il Movimento 5 Stelle, restio ad un'alleanza con il PD, viene guardato con favore da Sinistra Italiana, ma non dai Verdi, così perlomeno dice Massimiliano Cervellini, segretario regionale di Sinistra Italiana, che spiega il gioco delle alleanze. Il PD dovrebbe andare con il Terzo Polo di Calenda, noi invece vorremmo fare una lista con i 5 Stelle, in aggiunta con alcune liste civiche. Ma quel noi sembrerebbe più un io nel Lazio. Cervellini parla infatti del suo alleato più stretto e dice: in questa fase i Verdi mi sembra che stiano guardando ad Alessio D'Amato, candidato del PD e del Terzo Polo. È soltanto una percezione, ma sono sicuro che alla fine ci ripenseranno. Non posso credere che vogliano andare con chi vuole realizzare il termovalorizzatore. Questo, tutta la questione è sul termovalorizzatore, poi sulla sanità però e su quello che ha fatto D'Amato poco si dice. Questo è quello che succede, il dibattito sulla regione Lazio.
Spread.
Con l'inizio, insomma, questa questione della candidatura, andiamo anche a, a concludere quasi la rassegna stampa. Allora, scusate, sì, terminiamo insomma questa rassegna stampa con qualche notizia di cronaca che vi volevo leggere, perché la cronaca è piena insomma di casi di femminicidi, di cui vi do insomma comunque, quindi vi do notizia così di lettura. Alice, uccisa e bruciata nella sua auto, caccia al sospettato fuggito in Francia, questo dalla stampa. Invece dalla cronaca di Roma, del Corriere della Sera, si parla di questo caso di cronaca di accaduto sul raccordo anulare di questa ragazza probabilmente speronata da un camion, non si sa, comunque fatto sta che in pochi minuti è stata uccisa. Chi per primo si è rivolto al 112 alle 20:43 potrebbe aver visto l'investimento. Il camionista arrestato e indagato solo per la fuga. Alessia, le telefonate ai soccorritori, la polizia cerca 12 testimoni. Si parla ancora poi del caso di ragazzo morto sulla Cristoforo Colombo. La mamma Paola: l'ultimo mese è stato frustante, Leo non finisce nell'oblio. Morto in moto, ha corso appunto non si dà pace. Infine, l'ultimo articolo che vi volevamo leggere di saluto è quello a Valeria Sebastiani, che insomma tante compagne e compagni conoscevano, tante ascoltatrici, probabilmente ascoltatori della radio conoscevano. Oggi l'addio a Valeria Sebastiani, la famiglia cita il Campidoglio, la cerimonia al Verano sotto accusa le condizioni dell'asfalto a Caracalla. Questa mattina alle 11 al tempietto egizio del Verano, l'ultimo saluto a Valeria Sebastiani, l'imprenditrice di 32 anni nel settore dei cocktail, di cocktail bar, morta nella notte del primo dicembre scorso in viale delle Terme di Caracalle dopo essersi schiantata in scooter contro un albero. L'avvocato della famiglia Roberta Duò ha deciso di chiamare in causa il comune per capire a chi spetta il controllo di quella strada, in parte subito sequestrata dai vigili urbani del gruppo Centro poche ore dopo l'incidente. Un tratto che in passato era stato al centro di una delibera comunale sotto la gestione della giunta di Virginia Raggi per l'apertura di una corsia preferenziale per mezzi pubblici, ma caratterizzato accanto al marciapiede destro dalla presenza di avvallamenti nell'asfalto provocati dalle radici degli alberi. Gli accertamenti della Polizia Municipale sulla dinamica dell'incidente sono tuttora in corso, mentre dagli esami autoptici, sarebbe emerso che la 32enne ha perso la vita a causa di gravissime lesioni alla testa e al torace, conseguenza di un impatto molto violento quando era ancora in sella alla sua Honda 125. Un tragico volo, forse dopo aver colpito proprio il marciapiede e quindi l'albero che si trovava subito dopo. Sul pianale del motorino c'era il suo cane, eccetera, di 4 mesi, che dopo la tragedia è rimasto nello spiazzo dove erano giunti i soccorritori. Dalle testimonianze raccolte dai vigili urbani emergerebbe che la giovane avrebbe all'improvviso svoltato verso destra, forse dopo aver perso il controllo dello scooter, mentre non si trovava ancora a contatto con le radici, sebbene l'asfalto sia comunque dissestato in più punti. Da accertare a questo punto se ci sia stato effettivamente un collegamento fra l'incidente che si è verificato a notte fonda con la strada che a quell'ora era semideserta e le condizioni del manto stradale. Anche per questo motivo si sta ricostruendo la storia di Viale delle Terme di Caracalla per capire di chi siano la competenza e la manutenzione, in particolare se quest'ultima sia stata fatta, quando e come e soprattutto da chi. E con questo saluto a Valeria noi andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi. Ricordiamo, per chi volesse, alle 11 l'appuntamento è al tempietto qui al Verano e noi ci sentiamo fra qualche minuto per iniziare il redazionale di oggi. A questo punto, se ci sia stato effettivamente un collegamento fra l'incidente che si è verificato a notte fonda con la strada che a quell'ora era semideserta e le condizioni del manto stradale. Anche per questo motivo si sta ricostruendo la storia di Viale delle Terme di Caracalla per capire di chi siano la competenza e la manutenzione, in particolare se quest'ultima sia stata fatta, quando e come e soprattutto da chi. E con questo saluto a Valeria noi andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi. Ricordiamo, per chi volesse, alle 11 l'appuntamento è al tempietto qui al Verano e noi ci sentiamo fra qualche minuto per iniziare il redazionale di oggi.